Buongiorno a tutti gli ascoltatori e bentornati a una nuova puntata di Zona Lettura. L'episodio di oggi sarà incentrato su autori che sono stati premiati per i loro pregiatissimi scritti di qualità. E visto che l'episodio di oggi sarà denso e ricco di spunti, non perdiamo altro tempo e partiamo quindi col botto con I Vagabondi di Olga Tokarczuk. Olga Tokarczuk è un'acclamata scrittrice e poetessa polacca che ha vinto il premio Nobel per la letteratura nel 2018 per la sua immaginazione narrativa che con passione enciclopedica rappresenta l'attraversamento dei confini come forma di vita. Tra i suoi romanzi ricordiamo Guida il carro sulle ossa dei morti, finalista al Man Booker International Prize nel 2019. Il libro di cui voglio parlarvi oggi però è I Vagabondi, un testo che le è valso il Man Booker International Prize 2018 ed è stato finalista al National Book Award. In questo particolarissimo romanzo veniamo accolti da una narratrice che ci rivela di essere sempre stata attratta dallo scorrere del fiume Oder e di aver sempre sentito bruciare in lei il desiderio di potervi navigare, di sentirsi parte di quel movimento. Ed è questa narratrice a fare le veci di uno spirito guida, in grado di condurci in uno straordinario viaggio tra le epoche e i continenti, mostrandoci vite, episodi e fatti storici fuori dall'ordinario. Tra queste persone ritroveremo ad esempio la sorella di Chopin, che porta a Varsavia il cuore del fratello per poterlo seppellire a casa, o la storia di un anatomista olandese, che mette a disposizione della scienza il proprio corpo per scopi ed esperimenti scientifici. Si tratta di esistenze diversissime fra loro, ma che hanno un denominatore comune: il nomadismo, il vagabondare, la ricerca continua di un nuovo posto da chiamare casa, o delle proprie origini quando già vengono riconosciute come casa. L'intreccio di queste vite itineranti viene qui riportato tramite una raccolta che ha del torrenziale, del fluente, proprio come la corrente dell'Oder. Questo ritmico andamento ci culla. E si sposta anch'esso irrequieto da un fatto all'altro. È diretto a mostrarci, tramite le vite degli altri, chi siamo noi. Mira a farci riflettere sulla natura del nomadismo e su tutto ciò che vi è connesso, intimandoci a ritrovare in noi le radici di questo movimento e di riconoscerle in noi stessi. Ci sprona a guardare più attentamente verso il nostro intimo, per risvegliare quel richiamo al nomadismo che è assopito in noi. E per ascoltarne la sua voce serpeggiante e fragorosa. Passiamo ora al secondo consiglio della giornata, cioè Holiday, un libro di Stanley Middleton, il cosiddetto poeta del prosaico, come si definiva lui stesso. Stanley Middleton è un autore che in Italia abbiamo finalmente potuto conoscere grazie alla recente pubblicazione da parte di Sam Editore del libro Holiday. Vincitore del Booker Prize nel 1974, a pari merito con Nadine Gordimer, secondo il Guardian rimane il romanzo più celebre e popolare del cosiddetto Chekhov dei sobborghi. In questo romanzo ci avviciniamo al protagonista, Edwin, che è un insegnante colto e che affronta in questa storia le settimane successive alla separazione dalla moglie, avvenuta a seguito di una perdita difficile e dolorosa, quella del figlio. Morto a soli 2 anni. Tramite queste pagine veniamo alternatamente a conoscenza non solo delle sue prime vacanze senza la moglie, ma anche dei vari eventi che hanno preceduto la separazione. Il loro matrimonio è sempre stato caratterizzato da alti e bassi, crisi isteriche, sbalzi d'umore, litigi e sfuriate. Non sorprende quindi che non abbia resistito al lutto. E che la coppia sia stata portata alla deriva. Il romanzo si intitola Holiday, cioè vacanza in inglese, perché è proprio in vacanza che troviamo Edwin, fin dalle primissime pagine del libro. In villeggiatura Edwin presterà molta attenzione alle diversissime persone che incontrerà, in spiaggia o in hotel, confrontandosi interiormente con loro o giudicandole secondo i suoi principi e valori. Si tratta di una narrazione introspettiva che si propone di analizzare le dinamiche interne alla coppia prima e dopo il matrimonio, ponendo in questo caso l'accento sui momenti peggiori attraversati dai due ex innamorati. Tutte le fasi del percorso della coppia vengono qui riportate con attenzione e dovizia di particolari. Le abitudini, i riti quotidiani, le frasi ripetute e i comportamenti più tossici sono qui descritti con uno sguardo lucido e attento. La prospettiva del matrimonio raccontata da Middleton non risparmia nessuno e anzi, da accorto osservatore, l'autore ci riporta la sua versione della rassegnazione e dei compromessi che appesantiscono le relazioni, descrivendoci quella dipendenza tossica che lega talvolta le persone non solo nel corso del rapporto matrimoniale, ma anche dopo che un sentimento è finito. C'è molta amarezza in questo libro, che troviamo principalmente nell'atteggiamento e nello stato d'animo dei personaggi che incontriamo. Siamo in Inghilterra negli anni 70 e leggiamo di uomini che bevono al pub fino a tardi e di donne inappagate che svolgono di malavoglia i loro compiti familiari. Una suddivisione dei ruoli quindi che all'epoca in cui il romanzo è stato scritto e ambientato era ancora marcatamente persistente nella società. Per concludere, si tratta di una narrazione lenta e accurata, caratterizzata da una scrittura precisa, meticolosa e sottile. Avviso subito coloro che cercano grandi emozioni che questo non è un libro adatto a questo scopo. Qui l'attenzione viene posta più sulle emozioni dei personaggi che forse su quelle del lettore. Terminiamo i consigli di oggi con una vera chicca. Idee fisse di Joan Didion, giornalista, scrittrice e saggista di cui già vi ho parlato in passato e che ha vinto il National Book Award nel 2005 per la saggistica con il libro L'anno del pensiero magico. Torniamo però al saggio di oggi, Idee fisse. Qui l'autrice concentra in poche pagine spunti, idee e riflessioni sul tragico evento dell'11 settembre 2001. Comincia dalla sua reazione personale di shock, a scoppio ritardato, in relazione all'evento, per poi spostare il focus sulle reazioni nella dimensione collettiva. Da qui il senso del suo saggio. Il suo intento è infatti principalmente quello di analizzare la risposta traumatica che l'America ha fornito all'evento. È un saggio attuale ancora oggi, nel 2021, per la vastità e la portata dei ragionamenti e delle riflessioni di Didion. Il tragico episodio dell'11 settembre deve infatti essere guardato attraverso un'ottica geopolitica che è di per sé e per forza di cose stratificata e complessa. L'autrice analizza il dibattito che è emerso e le discussioni più infervorate che hanno indagato le cause di questo attacco terroristico, restituendoli in un contesto istituzionale, riportando come le autorità e il governo abbiano gestito e parlato della tragedia. Le idee fisse sono quelle riferite alla guerra al terrorismo, che conseguono a una precisa agenda politica, che ha in programma nazionalismo, imperialismo e interesse economico. Un'indagine sull'atteggiamento che ha l'America nei confronti della storia e dei simboli e, per usare le parole di Joan Didion, sulla tendenza dell'America a ignorare il significato dell'evento dell'11 settembre in favore di una celebrazione impenetrabile e livellante delle sue vittime e di una fastidiosa e aggressiva idealizzazione dell'ignoranza storica. L'analisi che compie Didion si rivela come sempre acuta e intelligente e fornisce sempre spunti per rivedere le proprie idee e intervenire col pensiero su piani inediti di prospettiva. Anche per oggi abbiamo terminato. Mi auguro che la selezione di oggi vi sia piaciuta e abbia ispirato le vostre prossime letture. Se volete supportare Zona Lettura, vi basta offrire l'equivalente di un caffè su Ko-fi, piattaforma che vi linko nella descrizione dell'episodio. Il gesto non richiede che qualche secondo e sarà ben più che apprezzato. Ma in ogni caso io vi ringrazio per avermi ascoltata e vi do appuntamento al prossimo episodio di Zona Lettura.
Avete ascoltato Zona Lettura, un podcast ideato e prodotto da Ludovica Scaramuzzino.